Effetto Mondo.
The theory that the impeachment of a former official is unconstitutional is flat out wrong by every frame of analysis. Constitutional context, historical practice, precedent, and basic common sense.
Cioè, questo è anche un po' un corso di inglese, l'ho già detto altre volte, che tu ci fai, ci proponi,
sì,
in qualche modo.
Questa era la
si
voce.
Capiva abbastanza bene.
Sì,
qui
parlava molto, devo dire, guarda, specie visto quello che abbiamo visto nei giorni scorsi, sì, sia in Parlamento sia in Regione Lombardia, la compostezza che hanno in questo momento al Congresso americano è ammirevole. Questo era Chuck Schumer, che è, sì, diventato da minority leader a majority leader dei senatori democratici in Senato. E ha parlato subito dopo Ted Cruz, che invece è un po' il senatore più
repubblicano,
che aveva detto: questo impeachment in Senato non s'ha da fare, perché la Costituzione dice che si può procedere con l'impeachment solo per un presidente o vicepresidente in carica. E Chuck Schumer gli risponde: non c'è base costituzionale, non c'è base di buon senso, non c'è base di alcun tipo per rigettare l'inizio di questa procedura. Il che naturalmente apre tutto il capitolo del, ancora una volta, probabilmente aveva ragione Nancy Pelosi a spingere per trasmettere subito i documenti e non, come ha voluto Mitch McConnell, aspettare. Sta di fatto che è una questione strettamente appunto da costituzionalisti, e vedremo. Però USA Today nel frattempo oggi titola Early Signs Hint Acquittal, cioè i primi segnali puntano appunto alla fine di questa procedura di impeachment, perché dopo questa discussione, ripeto, molto pacata e molto civile da parte di tutti, ieri al Senato americano, 45 senatori repubblicani su 50 si sono detti contrari ad esaminare questa procedura. Adesso vedremo, perché in teoria si può andare avanti con un esame di questi capi d'accusa per Trump, che sappiamo è sostanzialmente accusato di aver incitato le rivolte del 6 gennaio, però vedremo come andrà avanti nei giorni prossimi, perché soprattutto Biden, e questo è l'altro titolo della prima pagina del USA Today, Unity may prove elusive. Ricorderete, nel suo discorso di insediamento dice: dobbiamo finire questa uncivil war, questa guerra non civile, dobbiamo ritrovare unità,
sì.
Ecco, però l'unità non è così facile da trovare. Continua a insistere molto, giustamente, visto che la situazione sanitaria è ancora molto grave negli Stati Uniti. Ieri ha annunciato l'acquisto di altri 200 milioni di dosi di vaccino, e non è chiaro,
dove,
tra l'altro,
da chi?
Esattamente.
Perché
da qua chi
scarseggiano,
Tra l'altro sono usciti, invece, ne parlano anche qui tutti i giornali, i dati sul fatto che, come purtroppo sempre succede con le cure sanitarie, c'è un accesso diverso. Innanzitutto comincia a esserci il turismo dei vaccini, perché alcuni stati si sono approvvigionati meglio di altri, e quindi magari si viaggia verso quegli stati per avere il vaccino. E poi soprattutto, come succede in generale per l'accesso alle cure sanitarie, la minoranza black, quindi afroamericana, e i latinos stanno ricevendo, si legge sul New York Times, significantly lower rates, quindi percentuali significativamente più basse di vaccinazione rispetto alla maggioranza bianca. Questo si lega poi, è sulla prima pagina della Washington Post di oggi, a un altro dei primi provvedimenti di Biden, che ieri ha firmato un altro executive order per rafforzare la tutela soprattutto degli afroamericani in tutta la società e soprattutto sui luoghi di lavoro. Tutto questo mentre il Wall Street Journal dà anche notizie economiche, perché questa è stagione di trimestrali. Allora, per esempio, Apple ha chiuso un trimestre record,
immagino,
con 100 miliardi di dollari di fatturato, e Microsoft ha aumentato gli utili del 14%. Quindi c'è sempre questo andamento un po'. A parte che alcuni di questi dati riflettono anche l'economia reale, Microsoft più con i profitti sul cloud, Apple più con i nuovi prodotti.
Sì, tutto
però
quello che è digitale
certo,
con la pandemia è esploso letteralmente.
Però è interessante anche il titolo dei Financial Times, molto finanziario,
sì,
perché spiega che c'è stato un boom del crowdfunding, cioè della, e non necessariamente solo crowdfunding, che come sappiamo vuol dire magari una raccolta che arriva a grandi cifre, ma partendo da tante piccole cifre. In generale gli investitori privati stanno investendo, si sono dichiarati disponibili, e si sarebbe già arrivati a 400 miliardi di raccolta, appunto, per finanziare startup che in qualche modo, come nella pandemia lo sappiamo, c'è stato chi è stato completamente schiacciato e c'è chi magari si è anche fatto venire delle idee approfittando di questi nuovi trend anche di consumo e di abitudini di vita, e quindi comunque insomma l'economia dà segni di vita, ecco, possiamo dire questo.
Allora, che cos'altro? So che c'è un'altra voce a farci sentire oggi.
Sì, se vuoi, visto che negli Stati Uniti, ma anche, tra l'altro segnalo, noi abbiamo parlato ieri, che in prima pagina sul Wall Street Journal e anche sui giornali cinesi, oltre che naturalmente su quegli indiani, ci sono le foto di questa protesta a Nuova Delhi che sta montando e che molti temono diventerà violenta, con agricoltori alla guida dei loro trattori che protestano contro la riforma agraria voluta da Modi. Ma c'è anche la protesta in Russia, pagina del Wall Street Journal e anche sulle pagine tedesche, come sta crescendo questa protesta, questa che viene definita la TikTok Generation russa, quindi ragazzi molto giovani che sono scesi in piazza, anche se magari non hanno direttamente un legame con, non hanno un'affiliazione politica, non sono direttamente sostenitori di Navalny, ma approfittano, diciamo così, questa è un po' l'interpretazione, per chiedere più libertà. Sentiamo la voce.
Che è giusto anche ricordare ogni tanto che non è che l'opposizione in Russia sia tutta, diciamo, i seguaci di Navalny, esatto. Ci sono anche altre correnti, insomma, per fortuna c'è un mondo.
Sì, Putin ha vinto, insomma, le elezioni, sappiamo, con una percentuale molto alta, però poi appunto c'è un'opposizione politica vera e propria. Navalny è più che altro, diciamo, un imprenditore che, e sappiamo che è stato arrestato per una questione di evasione fiscale, che è anche un oppositore politico, ma l'opposizione politica vera e propria, come dicevi tu, ha anche tanti altri punti di riferimento. Ma sentiamo questo giovane TikToker russo.
Political science student and TikToker Mikhail Petrov says their grievances are real.
They don't want to be under the Putin's regime anymore because they've been living under this regime their whole life and they want something better.
Sappiamo che, insomma, loro, dice questo giovane ragazzo che studia scienze politiche a Mosca ed è anche un TikToker con molti follower, intervistato da un giornalista della CNN, dice: rendiamoci conto che la nostra generazione, appunto, di maggiorenni o poco più che maggiorenni, o magari addirittura poco meno che maggiorenni, sono cresciuti con Putin al potere e cominciano a pensare che forse potrebbe anche esserci qualcosa di diverso, una prospettiva diversa, più libertà, qualcuno che incarni più una visione che non è legata al passato, per quanto considerato da molti glorioso o ripreso, dell'ex Unione Sovietica, della centralizzazione, di un welfare molto diffuso. Poi un'altra, la situazione in Russia economicamente non è così, naturalmente non è così buona, ci sono grandissime differenze. Quindi vedremo, insomma, speriamo che resti una protesta pacifica e che non si spenga, come abbiamo visto succedere del resto ormai 10 anni fa con le primavere arabe.
Allora, Giulia, l'amministratore delegato di AstraZeneca ha rilasciato diverse interviste, una anche a un gruppo di giornali, tra cui Repubblica, in cui abbiamo anche un testo in italiano. Ha un po' difeso la posizione dell'azienda. Chiaramente qua si aprono interpretazioni complottiste, tutto quello che volete, però dice delle cose, sono anche verificabili, quindi certo. Stiamo su quello che
sì,
dice,
è interessante, perché questa AstraZeneca in questo momento viene tirata un po' per la giacchetta, ecco. Un po' da tutti. Nel Regno Unito si asserisce che AstraZeneca, che sappiamo ha messo a punto questo vaccino insieme a Oxford, quindi certo. Diciamo che ha in questa tendenza al nazionalismo dei vaccini, come la chiamano i giornali tedeschi, naturalmente potrebbe avere una corsia preferenziale, però quindi i giornali britannici ci dicono: continueremo a avere la priorità, ricordiamolo, sono stati il primo paese a dare l'ok a questo vaccino. E però, per esempio, alla Welt, che ci apre su questo, il direttore generale di AstraZeneca dice: permettetemi di spiegarvi perché può essere così complesso, perché c'è il principio attivo, e sappiamo che questo è un vaccino di nuova generazione, quindi ci vogliono delle culture cellulari, non è un semplice processo di sintesi chimica.
Dice: non sempre riesce nello stesso modo.
Esatto.
Comunque.
E se alcune cose vanno diversamente da come noi le avevamo programmate, e ripeto, trattasi di cellule che non è esattamente così facile comandare come un mix di componenti chimici, e poi c'è la parte di produzione. Quindi è come se chiedesse: per favore cercate di darci credito della complessità di questa sfida, stiamo facendo del nostro meglio e vi promettiamo che continueremo anche a cercare, come abbiamo detto anche nei giorni scorsi, magari partnership con altri stabilimenti farmaceutici di altri paesi che possano darci una mano.
In Italia, per esempio, sì, è uno di questi stabilimenti.
E anche in Francia, Sanofi, tra l'altro, si è candidata, per esempio, ne parlano oggi i giornali francesi, anche a dare una mano a Pfizer, a BioNTech nello specifico, quindi la parte della joint venture Pfizer-BioNTech che ha dato origine al primo vaccino. Quindi insomma credo che sia giusto cercare di capire questo. Ci siamo scagliati in tanti contro questa strana velocità con cui il vaccino è stato messo a punto. Siamo in un campo abbastanza, insomma, inesplorato, quindi cerchiamo di non pensare, ecco, come dicevi tu, che ci sia dietro per forza di cose un complotto.
Va bene, ci fermiamo qua. Grazie Giulia, per la puntata di oggi è tutto, con Valeria Bernardi in regia, Jacopo De Franchi in redazione. Ci sentiamo tra poco per l'aggiornamento delle 14. Buona giornata, ciao da Alessio Maurizi.